Il radiogiornale.
Buongiorno da Gino Ceschina. La guerra in Iran, i suoi costi, i droni, le conseguenze nei paesi vicini e lontani. Ancora questo è il tema principale del giornale. Lo affrontiamo da vari punti di vista. Innanzitutto quello della nostra inviata in Libano, paese che si trova praticamente trascinato in guerra e nel quale ormai non ci sono praticamente più zone sicure. Ma parleremo anche dei costi della guerra, che certo sono in primo luogo umani, di vite perse, ma anche finanziari, e che costi gli Stati Uniti stanno spendendo 2 miliardi di dollari al giorno. Costi che preoccupano e occupano anche in altre parti del mondo, però con l'Europa ad esempio che cerca soluzioni per una difesa antidroni che sia a buon mercato quanto i droni stessi. Una questione è quella dei droni, che ha interessato oggi anche le Camere federali. Preoccupa un vuoto legislativo, al momento infatti non è chiaro chi debba batterli in caso di minaccia. E poi il dramma di Kerces, oggi se ne è parlato alla conferenza annuale della posta che dice il bus era norma, ma quanto avvenuto spingerà Giocoforza a riflessioni sulle misure antincendio sui nostri veicoli. In apertura dunque, ancora la guerra in Medio Oriente. L'esercito israeliano sta conducendo attacchi a largo raggio su tutto l'Iran. La risposta iraniana la conosciamo, sono i sabotaggi delle navi petrolifere nel Golfo Persico, attacchi che hanno spinto la quotazione del petrolio di nuovo oltre i 100 dollari al barile. Un fronte altrettanto caldo, forse in questo momento anche di più, è però quello libanese. Beirut è stata bombardata anche la notte scorsa, ormai nella capitale sembrano non esserci più zone sicure. Stanotte ad esempio è stata colpita anche un'area residenziale dove si trova la nostra inviata Naima Chicherio.
Ma Hezbollah ieri sera ha lanciato una raffica di missili contro Israele, alcune fonti dicono addirittura 200, ed è quello che si definisce una opening salvo, la prima mossa, l'attacco iniziale. Quindi è stato subito chiaro a tutti che si sarebbe aperta un'altra fase acuta con attacchi aerei a ripetizione in tutto il paese, compresa appunto la periferia sud di Beirut. Sempre in tarda serata io ero a Babda, una località a sud-est dentro la zona rossa che è piuttosto in alto e da cui si vedono i quartieri di Hezbollah. È un luogo sempre abbastanza affollato, ci sono molti giornalisti, anche molti curiosi, ho visto anche dei bambini, anche se non è affatto una zona sicura, e tutte queste persone guardavano dall'alto, aspettavano i bombardamenti. Per tutta la notte si sono sentiti droni, tra l'altro poco fa erano ancora sulle nostre teste. Israele ha in effetti colpito più volte, ma in misura decisamente inferiore a quanto temuto. Fra gli obiettivi c'è però, come dicevi, la zona residenziale di Ramlet al-Baida. Io sono qui vicino, non sono dentro perché l'area è sbarrata, perché pare che ci sia un missile inesploso. Però appunto perché Israele ha colpito quest'area? Già ieri sera circolavano foto di alcune vittime di questo bombardamento e pare che fossero membri di Hezbollah che stavano qui in mezzo alle tende degli sfollati che sono dappertutto lungo il mare.
Quindi in buona sostanza ci stai dicendo che gli armati di Hezbollah si rifugiano nelle zone considerate sicure per la popolazione.
Sì, ed è per questo che appunto di zone sicure non ce ne sono in tutto il paese. Israele ha detto che il problema Hezbollah deve essere risolto una volta per tutte e che andrà a prendere i suoi esponenti e miliziani ovunque essi siano. Il problema appunto è una banalità, è che queste persone si muovono, si confondono anche fra gli sfollati, da qualche parte insomma si nascondono. E a questo proposito, questa mattina nell'albergo in cui alloggio io mi è stato detto che effettuano ovviamente molti controlli sull'identità degli ospiti, ma anche che accettano sfollati ma solo in famiglia, non accettano uomini che arrivano da soli. E inoltre mi hanno detto anche che oggi verrà introdotta una sorta di carta d'identità per ogni persona che alloggia qui e che non si potranno più ricevere visite. Quindi il clima è di grande preoccupazione, non ci sono appunto posti sicuri, ci sono però delle misure di sicurezza che stanno aumentando e per strada c'è anche tantissima polizia.
Neyma Kikerio da uno dei fronti caldi in Medio Oriente. Intanto dicevamo la guerra prosegue soprattutto nei cieli iraniani e nel Golfo Persico, una guerra di cui sentiamo i contraccolpi anche qui in Europa, contraccolpi finanziari, ce ne accorgiamo quando facciamo benzina. Ma oltre al costo della benzina ci sono anche i cosiddetti costi vivi, ovvero quelli legati proprio alle armi usate in questa guerra. E se dal punto di vista della potenza di fuoco c'è un'evidente disparità tra Stati Uniti ed Israele da una parte ed Iran dall'altra, da quest'altro punto di vista, quello economico, la questione è piuttosto diversa. Marzio Minori.
Non è facile fare i conti in tasca a chi combatte, anche perché le fonti divergono su dati e cifre. Ieri comunque è stata l'amministrazione statunitense stessa a fornire delle cifre su quanto stia costando la guerra contro l'Iran, o meglio, quanto stia costando agli Stati Uniti. Nei primi 6 giorni si stima siano stati spesi in armi 11 miliardi e 300 milioni di dollari, quindi circa 2 miliardi di dollari al giorno. La cifra è stata fatta dal Pentagono su richiesta del Congresso. Solo nei primi 2 giorni sono stati spesi 5 miliardi di dollari in munizioni. E, secondo fonti interne, sarebbe pronta una richiesta della Casa Bianca per ulteriori 50 miliardi di dollari di fondi. Una cifra astronomica derivante dall'alto costo dei sistemi di difesa usati per contrastare i droni iraniani. Si pensi che un missile intercettore come il Patriot costa 4 milioni di dollari l'uno e un Tomahawk ne costa 2 di milioni, contro i 20-50 mila dollari di un drone Shahed iraniano. Secondo lo Stimson Center, uno dei più rinomati centri di ricerca statunitensi, per ogni dollaro speso dall'Iran per attaccare, gli Emirati Arabi Uniti ne hanno spesi 10 per difendersi. Costi destinati a salire nei prossimi giorni per una guerra che, oltre all'aumento dei prezzi dell'energia, sta costando 600 milioni di dollari al giorno ai paesi della regione a causa del mancato arrivo dei turisti.
Ecco, avete sentito i droni stanno cambiando il modo di combattere le guerre, lo si era già visto in Ucraina, lo si vede ora in Iran, sono facili ed economici da produrre e utilizzati in grandi quantità, ma sono difficili e costosi da intercettare con i sistemi di difesa tradizionali. E questo non è un aspetto secondario, tutt'altro, infatti un po' ovunque si cercano soluzioni antidroni a basso costo. In Europa qualche giorno fa 5 paesi hanno lanciato un progetto proprio in questo senso. Sofia Pelosi.
Per capire il problema basta partire da un paio di numeri e pensare alla guerra in Medio Oriente. Un missile Patriot americano costa circa 4 milioni di dollari. Un drone Shahed utilizzato dall'esercito iraniano costa invece tra i 20.000 e i 50.000 dollari. La situazione è chiara. Abbattere questi droni iraniani è diventato molto costoso. Il progetto europeo LEAP nasce proprio da questa considerazione. Detto più semplicemente, non ha senso spendere milioni per difendersi da armi che costano molto meno. Ecco perché il progetto ha come obiettivo quello di sviluppare dei sistemi di difesa low cost, come droni autonomi o missili, per intercettare le minacce aeree. L'idea è stata lanciata dal gruppo E5, formato da 5 grandi potenze europee un paio di anni dopo l'inizio del conflitto in Ucraina, dopo che è diventata chiara la necessità di rafforzare le difese aeree. Stiamo parlando di Francia, Germania, Italia, Polonia e Gran Bretagna. Questi paesi hanno già dei sistemi di difesa efficienti, ha spiegato il ministro della difesa britannico Luke Pollard. La vera urgenza, però, è sviluppare delle armi difensive che costino grosso modo quanto quelle che attaccano e che siano veloci da produrre, così da non spendere milioni nella difesa. L'Ucraina potrebbe essere un modello da seguire in questo senso. Durante il conflitto, infatti, è stata attaccata dalla Russia con droni iraniani non particolarmente avanzati a livello tecnologico, ma con il vantaggio di costare poco e di poter essere lanciati in grandi quantità. Questo ha costretto l'Ucraina a sperimentare meccanismi di difesa alternativi, che potrebbero essere utili al progetto europeo. Ma quanto è previsto il termine? E a quanto ammonterà la spesa del progetto? Da parte di ogni paese partecipante si è parlato di un finanziamento multimilionario e una prima consegna si aspetta entro il 2027.
Insomma, la guerra si fa con le armi, ma anche facendo i conti e razionalizzando i costi. Ciò non toglie che evidentemente qualcuno che ci guadagna c'è sempre. E nel mondo degli armamenti il settore che tira di più, al momento lo abbiamo appena sentito, è proprio quello dei droni. E chi investe in questo settore negli Stati Uniti? Molte persone, ma far notizia di recente è che queste armi sono diventate un affare anche per la famiglia Trump. Chiara Savi, stiamo parlando dei figli del presidente Eric e Donald Jr.
Sì, un affare di famiglia non privo di conflitti di interesse. Per riassumere, i due fratelli Trump stanno investendo in Power Us, società che già produce droni per la difesa aerea, il trasporto e la sorveglianza marittima, in un momento in cui per il settore negli Stati Uniti si è aperto ulteriormente il mercato, e questo grazie alle decisioni prese dal presidente, ovvero non più esportare in territorio americano droni cinesi. Eric e Donald Trump Jr. sono già nel settore in quanto hanno partecipazioni in società, una americana e una israeliana, che si occupano di componentistica di droni. Ora il loro campo si amplia attraverso Power Us, che punta a produrre 10.000 droni comprando tecnologia dronistica ucraina. Gli ucraini, con la guerra in corso con la Russia, hanno sviluppato e continuano a sviluppare nuove competenze nel settore. E a chi sono destinati questi 10.000 droni? La società guarda il Pentagono, il Dipartimento federale della difesa, che ha lanciato un programma da oltre $1 miliardo per acquistare centinaia di migliaia di droni made in USA entro il 2027.
In tema di guerra, sicurezza e droni non poteva mancare un taglio svizzero, e ce lo forniscono oggi i lavori parlamentari in corso a Berna. In Consiglio nazionale una serie di mozioni ha riportato al centro del dibattito il rafforzamento della sicurezza. Per capire gli oggetti in discussione e le decisioni parlamentari ci colleghiamo con Berna, con Anna Valenti. A te la parola.
Sì, tre mozioni diverse ma legate dallo stesso filo rosso: le preoccupazioni della difesa svizzera, dato il contesto sempre più instabile, fatto non solo di guerre tradizionali, ma anche di minacce ibride. La prima affronta proprio questo tema, chiede di chiarire chi è competente per intervenire quando lo spazio aereo svizzero è violato sotto la cosiddetta soglia di guerra. Per capirci, se un jet militare entra nei cieli elvetici, l'esercito può agire, è tutto chiaro, lo può abbattere. Ma se si tratta di droni, missili a bassa intensità o dispositivi di disturbo che sorvolano ad esempio centrali o siti strategici, c'è un buco, non è chiaro di chi sia la competenza decisionale e operativa. A chi spetta l'intervento? Polizia? Cantoni? Ufficio dell'aviazione civile? Esercito? La mozione della Commissione di Politica di Sicurezza del Nazionale, approvata a maggioranza, chiede dunque una base legale che definisca i ruoli e valuta anche un centro nazionale di coordinamento. Ecco, il Consiglio federale è d'accordo sulla necessità di chiarire le competenze, ma non si impegna sul centro.
Anna, il contenuto invece delle altre due mozioni?
Ecco, una seconda mozione, sempre della stessa commissione, punta a un partenariato di sicurezza e difesa con l'UE. L'obiettivo è rafforzare la cooperazione, partecipare ad acquisti comuni di armamenti e accedere al fondo europeo SAFE da 150 miliardi. È un partenariato giuridicamente non vincolante, flessibile, che secondo maggioranza e governo non compromette la neutralità. Unico partito contrario, l'UDC, che teme un avvicinamento all'UE e un'erosione dell'autonomia e neutralità svizzera. Ecco, e questo, diciamo, è un assaggio del dibattito che ci sarà riguardo ai nuovi accordi bilaterali con l'UE. Il Nazionale ha dato il via libera al mandato negoziale, ma la mozione tornerà agli Stati perché la Camera dei Cantoni aveva modificato il testo chiedendo interlocuzioni anche con la NATO, che però non ha statuti di questo tipo. Per questo, insomma, dovrebbe essere cosa fatta.
E poi, Anna, c'è anche un aspetto che riguarda di più, diciamo, la politica interna.
Sì, una mozione presentata dall'UDC e chiede di garantire la produzione di munizioni di piccolo calibro in Svizzera. La mozione parte dal fatto che la fabbrica di Ruag è stata venduta all'italiana Beretta, il timore che potrebbe delocalizzare. Da qui la richiesta al Consiglio federale di rafforzare la produzione di un'altra azienda, la Swiss P. Ecco, il Consiglio nazionale ha approvato la mozione, ma con una modifica del testo rispetto a quello già approvato agli Stati, perché si vuole estendere la collaborazione anche ad altre aziende. aziende. Ecco, anche questa mozione dunque tornerà agli stati per correggere le divergenze che sono di poco conto, quindi anche qui dovrebbe esserci nessun problema.
Bene, di armi e armamenti per oggi penso abbiamo parlato a sufficienza. Adesso cambiamo tema, anche se restiamo nell'ambito dei lavori parlamentari. Infatti quasi pronta la base legale che permetterà di testare la raccolta di firme elettronica per iniziative popolari e referendum. Dopo lo scandalo delle sottoscrizioni fasulle, le cui inchieste sono tuttora in corso, le Camere federali concordano, occorra quantomeno provare per percorrere anche questa strada. Al di là delle questioni tecniche, c'è però ancora da definire l'ampiezza del test. Da Berna, Giampaolo Driussi.
L'avvio di progetti pilota sfruttando la nuova identità elettronica era già stato deciso con delle mozioni approvate da entrambe le Camere federali. Per farlo occorre però la base legale, da creare attraverso la modifica della legge sui diritti politici. Il testo è quasi pronto. Dopo il nazionale, anche gli stati si sono detti oggi d'accordo nel testare la via della raccolta firme elettronica per referendum e iniziative popolari. A opporvisi è stata un'esigua minoranza capeggiata dal deputato UDC Pirmin Schwander, il quale ha addotto motivi di sicurezza, a suo dire tuttora insufficiente.
Es gibt Probleme, diese Sicherheit, die wir nicht haben.
Ma anche ragioni di principio, ritenendo controproducente la perdita dell'interazione sociale, dei contatti umani che si creano con la raccolta firme per strada. Daniel Fessler del centro ha risposto: le frodi verificate si devono spingerci a valutare alternative. E la raccolta online è un'alternativa da prendere in considerazione. Appunto, da prendere in considerazione, perché è necessario sperimentarla e valutare i risultati maturati prima di deciderne l'introduzione definitiva. Qui sorge la divergenza più importante fra le Camere. Tutti d'accordo che il Consiglio federale debba rilasciare autorizzazioni puntuali per progetti limitati nel tempo, c'è infatti ancora da decidere se anche il territorio debba essere circoscritto. In altre parole, se i test debbano riguardare solo determinati cantoni e comuni, di principio quelli tecnologicamente già pronti, per non sovraccaricare autorità e cittadini. E in questo senso il Consiglio degli Stati si è mostrato più prudente del nazionale adottando questa versione.
315 milioni di utili per la posta svizzera nel 2025, in calo di 20 milioni rispetto all'anno precedente. Il risultato operativo è ritenuto solido anche grazie al contributo di Post Finance. In futuro l'azienda intende concentrarsi sui costi per limitare il calo costante del fatturato. E quanto comunicato oggi nella conferenza stampa annuale, in incontro segnato inevitabilmente da quanto accaduto a Kerzes martedì sera. Un uomo, lo sapete, ha appiccato il fuoco all'interno di un autopostale. Il rogo, che ha divorato l'intero veicolo, ha provocato 6 morti, tra cui il conducente, e 5 feriti. Paola Latorre.
La Posta aveva pensato di rimandare la conferenza stampa annuale, ma come ha sottolineato il presidente del Consiglio d'amministrazione Christian Levera, la Posta deve adempiere alla sua missione anche in condizioni difficili. L'incontro è iniziato con un minuto di silenzio per le vittime e il cordoglio dei presenti. Tra le vittime anche il conducente dell'autopostale, un uomo di 63 anni di origine portoghese. Inevitabilmente le domande dei giornalisti, più che sui risultati del 2025 della Posta, si sono incentrate sull'incidente di Kerzers. Non a tutte, è stato detto, è possibile rispondere al momento. Sapete come me, ha spiegato Christian Levra, che questi autobus sono soggetti a standard relativamente precisi a livello europeo e svizzero e che vengono regolarmente ispezionati. Al termine dell'indagine sarà necessario stabilire se questi standard siano adeguati o meno. Immagino che ci sarà una discussione con i produttori, i clienti e gli utenti di questi veicoli. Ad altre domande ha risposto il portavoce Ben Küchler. Ci sono corsi introduttivi per tutti i nostri autisti e corsi di aggiornamento annuali in cui la sicurezza antincendio è importante. Ogni veicolo ha un estintore sul davanti che viene sottoposto a manutenzione regolare, di solito una volta al mese. Ci sono anche i martelli posizionati vicino a ogni finestrino e un pulsante di emergenza vicino ad ogni porta che anche i passeggeri possono prendere. Su quell'autopostale, ha rivelato Ben Küchler, non c'era una telecamera.
regelmäßig überall Kameras in unseren Fahrzeugen.
Non ci sono telecamere su tutti i mezzi, ha detto, per motivi di protezione dei dati. Ma, come detto anche dal procuratore, c'erano diverse telecamere nei dintorni, materiale in fase di valutazione. Bisognerà quindi attendere i risultati dell'indagine per fornire ulteriori risposte, è stato detto più volte. Christian Levra non si è pronunciato su eventuali indennizzi alle vittime.
Un giovane residente nel canton Argovia è accusato di aver pianificato un attentato terroristico con coltello in nome del sedicente Stato Islamico. I dettagli ce li dice adesso Daniele Coroneo.
Voleva colpire con un coltello delle persone a caso e farlo in nome dell'ISIS. Con questo scopo aveva stabilito contatti con persone che condividevano le sue idee, si era informato sulla giustificazione religiosa di un attentato del genere e aveva ordinato su internet un coltello adatto. È quanto ricostruisce il Ministero Pubblico della Confederazione, che accusa un giovane residente nel canton Argovia. Il ragazzo, di 18 anni, dovrà rispondere di reati quali sostegno a un'organizzazione terroristica e atti preparatori di assassinio. Secondo gli inquirenti della Confederazione, il giovane ha pure diffuso sui social video di propaganda dello Stato Islamico. Il 18enne era stato segnalato dalla Polizia Federale nel giugno del 2025 ed era stato immediatamente arrestato. È però stato rilasciato dalla carcerazione preventiva nel mese di dicembre. Ora saranno i giudici del Tribunale Penale Federale a doversi esprimere sul caso.
Torniamo brevemente all'estero. Un tribunale di Mosca ha condannato all'ergastolo 15 persone perché ritenute mandanti ed esecutori del massacro nella sala da concerti Crocus City Hall. Nell'attacco alla sala moscovita erano rimaste uccise 150 persone. Era stato rivendicato da un gruppo legato allo Stato Islamico, ma il presidente Putin aveva fin da subito affermato che l'attentato era stato pianificato in Ucraina per destabilizzare la Russia. Sentiamo da Mosca Alberto Zanconato.
La sentenza è stata letta in un palazzo di giustizia assediato fin dalle prime ore del mattino da un imponente servizio di sicurezza. Oltre ai quattro imputati indicati come gli esecutori materiali della strage, tutti immigrati dal Tagikistan, sono stati condannati all'ergastolo 11 indicati come complici. Ad altri quattro sono state inflitte pene tra i 20 e i 22 anni di reclusione. Furono 150 i morti e 600 i feriti nell'attacco del 22 marzo 2024 alla sala da concerti Crocus City Hall, dove era in programma l'esibizione del gruppo musicale Picnic. Gli attentatori entrarono senza incontrare resistenza, sparando su chiunque incontrassero, poi appiccarono il fuoco alla struttura. Si tratta della più grave azione terroristica in Russia dopo la strage compiuta da un gruppo jihadista in una scuola di Beslan nel 2004, che provocò oltre 330 morti, in maggior parte bambini. L'attacco al Crocus fu rivendicato dal Khorasan Vilayat, la branca centroasiatica dell'ISIS, ma le autorità russe accusano la leadership ucraina di esserne stata l'ispiratrice. I quattro indicati come esecutori materiali furono arrestati il mattino seguente nella regione di Bryansk, mentre, secondo gli investigatori, si dirigevano verso l'Ucraina. Il fatto che si trattasse di tagiki ha portato a una stretta da parte della Russia nei confronti degli immigrati dalle repubbliche centroasiatiche, che compongono una parte importante della forza lavoro.
In chiusura la notizia di un lutto: è morta oggi a Roma la conduttrice televisiva italiana Enrica Bonaccorti, aveva 76 anni e da tempo era in cura per un tumore al pancreas. Bonaccorti esordì come attrice di teatro, ma il grande successo arrivò negli anni 80 come conduttrice di programmi televisivi come Italia Sera e Pronto Chi Gioca. Meno nota invece la sua attività di autrice di canzoni. Per Domenico Modugno scrisse il testo del celebre brano La lontananza. Io mi fermo qui, buona giornata.